6 di sera.
Il Lago Maggiore non è praticamente mai stato così basso. Sul Verbano si stanno per raggiungere i record registrati, pensate, nel 1976 e nel 1990. La situazione è grave e già ci sono conseguenze sulla navigazione, sulle temperature delle acque e sulla salute della fauna ittica. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robiani. Il problema è che nelle prossime settimane non sono previste precipitazioni significative. In pagina avremo poi un approfondimento sull'intelligenza artificiale. L'Unione Europea ha deciso di imporre trasparenza, far sì che sia più facile capire quali contenuti sono stati creati con l'intelligenza artificiale e quali invece dagli esseri umani. Ma andremo anche in India, dove lavoratori a basso costo addestrano gli stessi robot che poi gli ruberanno il lavoro. In Italia poi, in Val di Susa, dove in questi giorni ci sono stati altri presidi NOTAV e dunque altre proteste contro la ferrovia ad alta velocità. Con un esperto faremo anche il punto della situazione per capire a che punto è il cantiere di cui sentiamo parlare ormai da decenni. Infine andremo in Val di Blegno, al campo cantonale Scout.
In questo villaggio di tende che abbiamo costruito ci sono circa 1200 persone, quindi comunque quasi un paesino a tutti gli effetti.
La voce di Mila Passardi, una delle responsabili. Fino al 7 agosto questo paesino, costruito dal nulla, praticamente dal nulla, riunirà appunto quasi 2000 scout dal Ticino e dal Moesano. Questo era il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. E allora iniziamo questa edizione occupandoci, come detto, del Lago Maggiore, il lago che giorno dopo giorno in questa estate di siccità sta raggiungendo livelli che mai sono stati così bassi. La situazione è preoccupante, le previsioni meteorologiche ci dicono che almeno per le prossime 2 settimane non arriverà pioggia per invertire la tendenza, ma ci dice di più Marcello Ierace.
È una linea che scende sempre di più e preoccupa. A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passati in meno di 2 mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre 1,5 metri in meno. Livelli ormai quasi da record, quote che non si vedevano da decenni.
Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi. Ci troviamo circa 1 metro sotto quello che è il livello medio normale del Lago Maggiore per la fine di luglio, l'inizio di agosto.
Andrea Salvetti dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. La situazione quindi inizia a preoccupare.
Ci troviamo quasi ai limiti della cosiddetta fascia di regolazione. Il lago teoricamente può scendere ancora circa 10 centimetri, dopodiché gli afflussi e i deflussi dovranno essere uguali, cioè si potrà rilasciare a valle del lago nel Ticino sublacuale soltanto la portata che entra dai vari affluenti.
Ma quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri.
Sicuramente le condizioni che abbiamo descritto prima, di bassi livelli e elevate temperature sia dell'aria sia dell'acqua, sono tutti fattori favorevoli che portano sia a questa proliferazione di cianobatteri o in generale proliferazione anche di alghe, come si può vedere in questi giorni.
E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
La prospettiva non è molto favorevole, anche per le prossime 2 settimane possiamo dire quasi sicuro avremo avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
Ecco, invece per influire sui laghi cos'è necessario? Che tipo di precipitazione?
Avremo bisogno di un tipo di precipitazione più esteso, tipicamente delle correnti umide da sud-ovest che causano una situazione di sbarramento sul versante sudalpino, e in questo caso la pioggia toccherebbe tutto il territorio e soprattutto sarebbe piuttosto continua e abbondante. Però, come dicevamo prima, questa è una situazione che al momento sembra ben lontana.
Come si può reagire di fronte a questo stato di cose? Quali sono le misure a disposizione del cantone? Ancora Andrea Salvetti.
I servizi del Dipartimento possono, direi, semplicemente intensificare il monitoraggio nei vari settori di propria competenza, proprio per cercare da una parte di risparmiare acqua e di monitorare e intravedere proprio al sorgere gli eventuali problemi che sono stati citati prima, quindi eventuali problemi alla fauna ittica, proliferazione di cianobatteri e problemi quindi legati anche alla balneazione.
Era un contributo di Marcello Ierace. Come sentito, il basso livello dei laghi inizia a causare problemi anche alla navigazione, ma non è l'unico problema che riguarda la convivenza tra bagnanti e mezzi di trasporto. Convivenza che, se ci spostiamo nel Canton Berna, è ormai alle strette sui laghi di Thun e di Brienz, dove situazioni particolarmente gravi sono ormai all'ordine del giorno a causa della mancata osservanza delle regole. La compagnia di navigazione bernese mette in guardia: il prossimo incidente potrebbe essere mortale e chiede più rispetto e attenzione. Ci riassume la situazione Laura Dick.
Un tuffo nella spuma delle onde create dal vortice delle pale di un battello, un momento di goliardia, magari anche di sfida, che si trasforma in pochi secondi in un atto pericoloso e illegale. È questo uno dei problemi riscontrati nei laghi bernesi. C'è stato anche un incidente che ha coinvolto dei sommozzatori, spiega Silvan Paganini, portavoce presso la società di navigazione BLS. Si trovavano in un punto vicino al pontile dove le immersioni sono vietate, ed è stata pura fortuna che il capitano abbia notato le bolle d'aria che risalivano. Nuotatori sub appassionati dello stand-up paddle e di altri sport acquatici si radunano costantemente nell'area di attracco, denuncia la società di navigazione. Eppure le regole sono chiare: dai moli bisogna stare distanti almeno 100 metri. Si tratta di persone molto diverse tra loro, continua il portavoce, turisti, sportivi o giovani che vogliono sfidare le onde. È solo una questione di tempo prima che si verifichi un incidente grave, mette in guardia Silvan Paganini. Per i trasporti lacuali questa situazione non è più sostenibile. Sono stati posizionati dei cartelli segnaletici, si è in costante dialogo con il comune e la polizia, ci sono le campagne di sensibilizzazione a livello nazionale. Eppure, conclude il portavoce della navigazione, la situazione non è migliorata. Questa estate particolarmente torrida porta potenzialmente molte persone a rinfrescarsi nei laghi. La questione della sicurezza è un tema anche in altri cantoni. In Ticino, ad esempio, la polizia lacuale ci conferma tuttavia che generalmente non si riscontrano al momento particolari problematiche come quelle nei laghi di Thun e Brienz. Tuttavia, sottolinea la polizia, ci sono bagnanti che con scarsa conoscenza delle regole nuotano in prossimità dei pontili la navigazione, e questo lo si osserva costantemente. Analoghe criticità si riscontrano anche con i pedalò, in particolare nel lago Ceresio, dove vengono condotti in aree non idonee, interferendo con le operazioni della navigazione. Rispetto agli anni precedenti, conclude la polizia ticinese, la situazione può essere considerata stabile. Non si registra un incremento significativo di incidenti, ma permane la necessità di sensibilizzare gli utenti del lago alle regole in vigore.
Ora cambiamo decisamente tema e occupiamoci di intelligenza artificiale. Da oggi entra in vigore in Europa, entra in vigore l'AI Act, ossia nuove norme di trasparenza per i contenuti generati da chatbot, deepfake, quei video, immagini e anche testi creati con l'intelligenza artificiale. Una piccola rivoluzione voluta per rendere più evidente ciò che è fatto dall'uomo e ciò che invece è generato appunto da un programma. Ne parliamo con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles. Innanzitutto, Beda Romano, cosa inizia a cambiare da oggi per noi normali fruitori dei contenuti?
Sì, buongiorno. Iniziano a cambiare parecchie cose molto, molto interessanti. Prima di tutto, nel caso di sistemi di intelligenza artificiale interattiva, gli utenti dovranno essere informati previo l'utilizzo. Sarà importante che gli utenti capiscano che non stanno parlando, che stanno proprio parlando con una macchina, quindi c'è un'interazione con questa intelligenza artificiale. Eventuali immagini create o modificate dall'intelligenza artificiale, ebbene in questo caso bisognerà che l'utente sappia che ha in mano o che sta guardando un'immagine che è stata artificialmente modificata. E naturalmente, ancora più importante, riguarda i testi. Tutti i testi che verranno pubblicati e che saranno stati modificati dall'intelligenza artificiale, ebbene l'utente lo dovrà sapere prima dell'utilizzo.
Ecco, e per chi utilizza l'intelligenza artificiale per realizzare prodotti, a cosa dovrà fare attenzione?
Sì, in questo caso l'obbligo è quello della trasparenza. È importante che chi sviluppa intelligenza artificiale dica chiaramente che l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per qualsiasi cosa. E questo è un elemento abbastanza interessante, perché nel mettere a punto questo regolamento l'Unione Europea ha dovuto trovare un equilibrio tra regolamentare questo nuovo settore senza però mettere in pericolo l'innovazione, ed è stato probabilmente uno degli aspetti più delicati da mettere a punto.
Ecco, cosa cambierà per le aziende che gestiscono appunto i vari sistemi di intelligenza artificiale, ChatGPT, Anthropic e via dicendo?
Allora, la Commissione europea, insieme ad altri organismi, ha messo a punto un codice di condotta con molti obblighi, molti impegni. Questo codice di condotta è stato firmato per il momento da circa 190 imprese europee e internazionali. Molte di queste imprese naturalmente sono molto conosciute al grande pubblico, in particolare OpenAI, Mistral o Microsoft. Altre invece sono piccole e medie aziende, in alcuni casi nate da pochissimo, ma che hanno deciso anche loro di firmare questo codice di condotta e di seguirne gli impegni e gli obblighi.
Beda Romano, l'ultima domanda. Allora, oggi con l'AI Act inizia ufficialmente la sua attività l'Ufficio Europeo per l'Intelligenza Artificiale, sarà un po' l'ufficio di polizia, tra virgolette, per ChatGPT, Anthropic, DeepSeek, ma quale potere avrà esattamente, visto che si tratta quasi esclusivamente di aziende non europee?
Sì, assolutamente. Questo aspetto non è banale, complicherà inevitabilmente il lavoro di questa specie di polizia. È un ufficio centrale europeo che collaborerà con gli uffici nazionali dei paesi membri. In realtà potrà imporre delle scelte, potrà imporre delle multe e potrà anche limitare la disponibilità pubblica di modelli specifici di intelligenza artificiale. È interessante, credo, sottolineare due aspetti. Prima di tutto, l'Unione Europea è diventata un importante regolatore del grande settore digitale, in questo caso dell'intelligenza artificiale, e può appoggiarsi su un importantissimo mercato interno di oltre 400 milioni di utenti e di clienti, e questo naturalmente le dà un effetto leva, un potere nei confronti di queste grandi aziende digitali. Il secondo aspetto, per nulla banale e spesso non visto, non stimato, è che nel regolare l'intelligenza artificiale e nel dare a 27 paesi membri regole simili, ho la sensazione che la Commissione europea e l'Unione europea stiano, per così dire, modellando una società europea in un campo, quello digitale, che è onnipresente nella vita quotidiana.
Era Beda Romano in diretta per parlarci di queste norme in vigore appunto nell'Unione Europea. Ora bisognerà capire se la Svizzera prossimamente deciderà di riprenderle, di adottarle a sua volta. Ecco. E parliamo proprio di intelligenza artificiale e svizzera, perché ci sono diverse aziende altamente specializzate il cui valore in borsa è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Ascoltiamo questa breve panoramica di Alessio Veronelli da Berna.
Sì, un apporto fondamentale quello fornito dalle aziende elvetiche alla crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale. Per sostenere il fabbisogno energetico dei centri dati, evitare cali di tensione e proteggere la rete elettrica pubblica dai sovraccarichi, è infatti spesso l'ingegneria Swissmade a fare la differenza. Con il suo centro a Lupfig, Canton Argovia, il gruppo elvetico-svedese ABB è ad esempio specialista nella fornitura di energia stabile grazie a un'infrastruttura in grado di gestire grandi quantità di elettricità. ABB, che collabora attualmente a questo scopo anche con il colosso statunitense dei chip Nvidia. In casi di interruzione di corrente sono invece i turbocompressori sviluppati dalla Accelleron di Baden a garantire che i generatori di emergenza raggiungano immediatamente la piena potenza, prevenendo così un blackout. Il gruppo sangallese Rheinthaler-Watt è poi il fornitore leader a livello mondiale, con una quota di mercato superiore al 70%, di valvole per vuoto destinate all'industria dei semiconduttori, mentre sono richiestissimi i cavi di connessione ottica della Huber & Suhner di Herisau, cavi che trasmettono i segnali luminosi senza convertirli in segnali elettrici ad alto consumo energetico, con risparmio di tempo e rischi per la rete elettrica. Altre aziende elvetiche all'avanguardia sono poi la Comet di Flamatt nel Canton Friburgo, leader mondiale dei sistemi ad alta frequenza che controllano i gas per l'incisione dei microchip, la Belimo di Inville nel Canton Zurigo, specializzata in sensori per la gestione dei circuiti di raffreddamento, e la Inficon di Bad Ragaz nel Canton San Gallo, che produce sensori indispensabili alla fabbricazione sempre di microchip. Successi che hanno fatto decollare anche le quotazioni di queste società. In 3 anni e mezzo, infatti, il prezzo delle loro azioni è cresciuto fra il 54 e il 266% per una produzione fortemente influenzata però dagli alti e bassi dei colossi dell'intelligenza artificiale oltreatlantico. Le loro flessioni si ripercuotono infatti inesorabilmente anche in Svizzera.
E questa appunto la situazione in Svizzera. Si dice che l'intelligenza artificiale sostituirà molti lavoratori a partire dai compiti più ripetitivi, ma in India, dove lavori meno qualificati danno da mangiare a milioni di persone, sono questi stessi lavoratori oggi a insegnare ai robot che un giorno prenderanno il loro posto. Chiara Reed è andata a vedere come è possibile. Sentiamo un reportage da Noida, vicino a New Delhi.
Zac, zac, zac. Il rumore è quello delle forbici che potano cespugli in un vivaio di piante incastrato nel traffico alla periferia di Delhi. Il giardiniere lamenta il caldo soffocante che lo fa grondare di sudore. Ad aggravare la situazione, un telefonino appiccicato alla fronte con un elastico per filmare ogni sua mossa. E se i robot prendessero il suo lavoro? Credo sarebbe un disastro, dice.
Giardinieri, ristoratori, barbieri, persino elettricisti, non c'è barriera per il raccattaggio dei dati che serviranno poi a formare i robot di domani.
La proprietaria del vivaio presta 5 operai che si filmano per insegnare con i loro gesti all'intelligenza artificiale. Questi ragazzi fanno un buon lavoro, ma sono lenti. Una ditta di Noida, a sud di Delhi, la Cogito, si è specializzata nel fornire ai clienti, soprattutto statunitensi, una schiera di lavoratori autosorvegliati. Alcuni lavorano all'interno degli uffici dove sono state allestite postazioni per piegare i vestiti, per sistemare le stoviglie sugli scaffali e per allacciare le scarpe.
So I'm just training a robot like how we can fold the clothes.
Qui c'è una postazione per piegare i vestiti. Adesso insegniamo al robot come si fa a piegare i jeans. Prendiamo un paio di jeans, queste mani da granchio. Va bene così? Va bene? Mi sa che il computer è meglio che non impara da me. L'intelligenza artificiale ha bisogno di migliaia di ore per assimilare il più semplice dei compiti senza sbagliare. dice Rohan Agrawal, il CEO di Cogito.
Questa produzione di dati per intelligenza artificiale è un lavoro noioso, intenso e manuale. Questi laboratori richiedono un sacco di dati per allenare i loro modelli e devono ottenerli a costo contenuto. È qui che entra in gioco l'India con la sua esperienza di back office outsourcing del mondo.
In India ha fatto scalpore un video che mostrava i lavoratori del tessile con il telefonino in testa tutto il giorno, non solo perché vengono pagati poco o niente, ma perché è come se stessero collaborando alla loro futura disoccupazione.
Credo che crei anche molti posti di lavoro. Una ditta come la nostra è la dimostrazione. Impieghiamo oltre 3.500 persone e oltre 10.000 collaborano con noi da esterni. Tutti questi sono lavori creati dall'intelligenza artificiale.
Alla base di questo lavoro, che viene chiamato Physical AI, c'è il processo detto di annotazione, in cui il personale deve guardare centinaia di migliaia di immagini e catalogarle, così da insegnare al computer. Entriamo in una sala con una ventina di persone addette ad annotare immagini mediche, panoramiche dentali, radiografie polmonari. Sono medici, studenti medicina? Certo che no. Dice la responsabile di sala.
Quello che facciamo è creare dei modelli 3D sullo schermo per aiutare i medici del futuro e anche chi non sa leggere queste immagini a decifrarle.
Come fidarsi della diagnosi di chi medico non è solamente operatore informatico? Se questa è la fonte di informazione cui si affida l'intelligenza artificiale, gli errori saranno all'ordine del giorno. Errori con conseguenze sulla salute delle persone, coloro che chiedono a ChatGPT, per esempio, di analizzare la loro TAC. Un avvocato di Mumbai specializzato in diritto cibernetico, Prashant Mali, ha messo insieme un libretto con 7 regole per convivere in un mondo in cui i computer prendono le decisioni.
My theory is the person who has earned out of that year.
Secondo me, chi ha ricevuto una remunerazione da quel software, da quel prodotto, deve rispondere di eventuali danni. Certo, i suoi ingegneri possono aver creato l'algoritmo, ma conta chi ci guadagna. Però la giurisprudenza attorno all'intelligenza artificiale è in continua evoluzione.
Una evoluzione che sta portando l'India a diventare una miniera per chi è alla ricerca di questi dati, i famosi dataset.
Era un reportage realizzato da Chiara Reed. Ora andiamo in Italia, dove nel pomeriggio a Venaus in Val di Susa si è concluso un presidio NOTAV durato 3 giorni. 3 giorni di proteste pacifiche contro la linea ferroviaria ad alta velocità che collega Torino a Lione, che ci racconta il nostro collaboratore Alessandro Braga.
Sono stati tutti identificati dalla polizia i partecipanti al fine settimana di presidio organizzato da InnoTav a Venaus, in Val di Susa. L'ultimo sberleffo dei militanti e gli agenti impegnati nell'operazione di identificazione, un balletto improvvisato, dedicato al prefetto di Torino che nei giorni scorsi aveva emanato diverse ordinanze di divieto per le manifestazioni dei contrari alla linea ad alta velocità Torino-Lione. Gli attivisti InnoTav, poco più di un centinaio, alla fine sono risaliti sulle loro automobili e se ne sono andati dopo 3 giorni di presidio. Il non campeggio lo avevano ribattezzato, visto che il prefetto del capoluogo piemontese aveva vietato di piantare tende nelle immediate vicinanze dei cantieri. E allora i manifestanti se ne sono stati per 3 notti in presidio permanente, in piedi attorno ad una grande bandiera palestinese, per protestare contro i lavori della linea ferroviaria e ribadire la loro contrarietà all'opera. Una manifestazione pacifica ordinata, niente a che vedere con quanto accaduto una settimana fa, quando il corteo organizzato dai militanti NOTAV si era trasformato in un'autentica guerriglia, con scontri con la polizia, lacrimogene e cariche delle forze dell'ordine e diversi feriti. Una giornata che si era conclusa con l'identificazione di quasi 3.000 partecipanti alle iniziative e il fermo di 4 militanti. Questa volta niente di tutto ciò, semplicemente la voglia di ribadire che la valle è contraria alla grande opera e la promessa che non finisce tutto qui. Già nelle prossime settimane ci potrebbero essere altre manifestazioni in un territorio senza pace ormai da diversi decenni.
La Torino-Lione, la cui opera è stata appunto da subito al centro di grandi contestazioni per motivi ambientali e paesaggistici e che lo scorso 25 luglio ha visto nuovi violenti scontri tra la polizia e i manifestanti no-TAV, è tornata alla ribalta ormai da diversi giorni con scontri anche violenti, come abbiamo sentito. I dirigenti confermano la conclusione dei lavori per il 2033 e questo nonostante recentemente il cantiere di Chiomonte, il più grande in territorio italiano, sia stato devastato. Facciamo allora un po' il punto di questo grande progetto. La corrispondente dall'Italia, Francesca Torrani, ne ha parlato con Andrea Giuricin, economista dei trasporti e docente all'Università di Milano Bicocca. Sentiamo l'intervista.
Professore, la Torino-Lione è nata oltre 20 anni fa su previsioni di crescita del traffico merci che nel frattempo sono cambiate. Il trasporto su gomma in Italia e Francia, fatti salvi gli aumenti del carburante, resta meno caro e più flessibile rispetto alla ferrovia. Oggi, nel 2026, l'opera ha ancora una reale necessità economica e commerciale oppure rischia di essere poco sfruttata quando sarà completata?
Stiamo parlando della Torino-Lione, che comunque fa parte di un corridoio europeo e dove chiaramente è un'infrastruttura pagata anche dall'Unione Europea. Detto questo, sicuramente il traffico non è cresciuto negli ultimi anni, questa è una cosa indubbia, però è altresì vero che ad oggi la ferrovia non è per nulla competitiva. Non è competitiva perché il vecchio tunnel del Frejus ha delle pendenze tali che di fatto ci vogliono 2 o 3 locomotive per salire, quindi da un punto di vista economico è totalmente diseconomico utilizzare il treno. Ora, noi vediamo come con la Svizzera invece il traffico ferroviario funzioni molto bene, anche grazie alle politiche della Svizzera e alle infrastrutture fatte in Svizzera, e è chiaro che ad oggi sulla connessione Italia-Francia solamente il 5% del traffico viaggia su ferro perché non è per nulla economico con l'infrastruttura struttura attuale utilizzare il settore ferroviario.
Quindi la riflessione tra i costi e i benefici dell'uno e dell'altra resta?
La domanda è: vogliamo veramente avere questo shift modale e far crescere il traffico grazie alla diminuzione dei costi operativi da parte delle compagnie ferroviarie, oppure vogliamo andare sempre più su gomma e avere un traffico che comunque non è così competitivo in questo momento?
Veniamo ai ritardi sul cantiere della variante italo-francese. Al di là dell'opposizione locale, dopo le chiederò qualcosa in questo senso, quali sono i veri fattori tecnici e anche burocratici che hanno causato questi decenni di ritardi rispetto alle tabelle di marcia originarie?
Beh, purtroppo costruire le grandi opere non è facile in Europa e non è facile in Italia. L'abbiamo visto qua sulla Torino-Lione o anche sul famoso passante di Firenze che è iniziato nel 99 e verrà concluso nel 2029. Quindi anche qui parliamo di opere che veramente purtroppo subiscono dei ritardi. Subiscono dei ritardi per i finanziamenti, per il blocco alcune volte dei finanziamenti, per il fatto che vi devono essere dei cambiamenti nel frattempo in cui l'opera va avanti, e chiaramente poi gli accordi fra paesi non sono semplici. Ecco, tutto questo chiaramente fa sì che i tempi si dilatino e i costi aumentino. Questo è un problema italiano, ma direi europeo in generale, per gran parte delle grandi opere.
Ricordo che la conclusione dei lavori è prevista per il 2033 e gli attuali dirigenti danno per certa questa data. Ancora una domanda, Andrea Giuricin. Da analista macroeconomico, come interpreta la resistenza della Val di Susa? Lasciamo fuori da questa domanda ogni azione di guerriglia. È una legittima difesa economica e ambientale del territorio da parte di una comunità che risulta essere molto coesa, oppure è un blocco ideologico che danneggia la competitività italiana nel contesto europeo?
Secondo me c'è anche un problema di far capire queste grandi opere. Questo è un problema abbastanza italiano, dove i NIMBY, cosiddetti NIMBY, cioè Not in My Backyard, sono indubbiamente forti e a volte anche a ragione, nel senso si vengono a creare questi movimenti, chiaramente non quelli violenti, ma di opposizione a queste grandi opere. Però significa anche che non si è in grado di spiegare abbastanza i vantaggi di queste opere anche per il territorio. Spostare il traffico dalla gomma al ferro ha dei vantaggi ambientali. Il vero tema, secondo me, è anche il processo di far comprendere l'importanza di queste opere, che evidentemente in Italia non è così beneficente.
Era un'intervista realizzata da Francesca Torrani, nostra corrispondente dall'Italia. Ora torniamo in Ticino perché da sabato scorso la Valle di Blegno e la Surselva nei Grigioni sono diventate il quartier generale degli scout di Ticino e Moesano. Si svolge infatti quest'anno il campo cantonale che fino al 7 agosto riunisce oltre 2000 scout provenienti da 29 sezioni. Bestiale è il nome di questo campo cantonale che arriva a 13 anni da quello precedente. Anche per questo c'è tanto entusiasmo. Tra l'altro ieri il campo è stato visitato dal consigliere federale Martin Pfister. Negli scorsi giorni invece per noi ci è andata Pervin Cavacioglu. Lei era a Campo Blegno e questo è il suo reportage.
Quando arrivo al campo bestiale resto a bocca aperta. L'accampamento è molto vasto. Tende, palafitte, capannoni installati a una buona distanza uno dall'altro trasmettono vivacità e dinamicità. Le bandiere sono cullate da un piacevole e fresco venticello. Vedo due autocarri dei pompieri, ma tranquilla, mi dicono subito, li abbiamo chiamati per un'attività. E c'è chi si sta già divertendo con la manichetta.
Bello. No, mi è venuto l'idea del secolo.
Ciao.
Ciao.
Cosa stai facendo?
Boh, stiamo giocando con l'acqua.
Ma i pompieri vi lasciano?
Sì, anche per avere un po' di mira in più.
Mi vengono incontro due grandi capi.
Sono Mila Passardi e la mia funzione al campo è co-capocampo, quindi sono una delle due responsabili di questo evento.
Io sono Loris Pedrelli e sono co-presidente di Scoutismo Ticino.
13 anni fa eravamo entrambi partecipanti e quindi adesso lo viviamo con occhi completamente diversi, è proprio un'altra esperienza. È stato un percorso molto bello arrivare fino a qua.
E da presidente con che spirito vive questo campo cantonale?
Ma allora, degli occhi da esterno quasi, perché abbiamo una super direzione che gestisce tutti gli aspetti di questo campo, mentre noi con la direzione cantonale dell'associazione siamo un po' più da supporto lì dove serve, per i consigli, per gli aiuti qua e là.
In questo villaggio di tende che abbiamo costruito ci sono circa 1200 persone, quindi comunque quasi un paesino a tutti gli effetti.
Ecco, un paesino non si crea, diciamo così, dal nulla e immagino che non l'avete potuto creare da soli come scout.
Sicuramente ci sono tanti aspetti che stanno dietro alla nascita di questo campo e uno è sicuramente la collaborazione con la comunità che ci accoglie, in particolare il municipio di Blegno che ci ha da subito sostenuti in veramente tutti gli aspetti logistici, ma anche con il contatto con la popolazione, i proprietari dei terreni, i gestori dei terreni che ci hanno messo a disposizione veramente tanto spazio e tante risorse per poter realizzare il campo.
Presidente, questo villaggio come viene gestito? Avete bisogno di altro aiuto?
L'aiuto viene da volontari dei gruppi scout del cantone. Sono proprio quelli che chiamiamo rover di servizio. Ci danno una mano per tutto quello che sta attorno. Ad esempio le cucine, oppure il trasporto di materiale, la costruzione durante il pre-campo, quindi la settimana di costruzione prima del campo, e tutti questi aspetti forse anche un po' più logistici o burocratici.
Con i due grandi capi si respirano i principi degli scout, tra cui affrontare con fiducia le difficoltà, ma anche il motto di questo campo, SIM, NIM, FIM.
Ciao ragazze, voi da quale brigata scout venite?
Siamo Castel San Pietro, siamo gemellati con Arogno.
Quindi dal fondo del Ticino fino in cima al Ticino, come sta andando fino adesso?
Molto bene, molto bene. Bello. Il campo l'abbiamo costruito bene, quindi è molto comodo.
Siamo riusciti a costruirlo in pochi giorni, quindi...
Voi cosa avete costruito in particolare?
Allora, nel nostro campo abbiamo delle palafitte molto alte e abbiamo uno scivolo che è molto divertente usare per scendere dalle tende.
Quindi dormite, diciamo, staccati dal terreno, giusto?
Sì, sì. Perché i pionieri hanno il simbolo degli uccelli e quindi sono sempre sopraelevati, cioè abbiamo le costruzioni sopraelevate.
È un po' peccato forse quest'anno che non si possono fare i bivacchi col fuoco, visto che c'è il divieto di accendere appunto fuochi all'aperto. Vi manca già un po'?
Sì, è peccato, però comunque ci stiamo adattando e facciamo tante altre attività divertenti.
E infine un progetto particolare di quest'anno, Radio Libellula, creata per e con i lupetti, i bimbi dalla terza alla quinta elementare che sono sparsi sul territorio, chi in Surselva, chi a Campoblegno. Una radio per unirli ma anche per far sentire le loro voci ai genitori.
Radio Libellula, la radio del Campo Lupi.
E su questo reportage del Campo Scout si chiude questa edizione di 6 di sera realizzata con Gino Ceschina. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci parlerà di poesia, dell'ultimo lavoro di Linda Baranzini intitolato L'istante di una stella è quello che sfugge. Allora, da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. Buona serata, a domani.